Con Giorgio Schiavoni andiamo avanti con il nostro speciale casa, diamo il benvenuto ad altri due ospiti collegati con noi che sono Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Buon pomeriggio, presidente.
Buon pomeriggio.
E Fabrizio Esposito, che è segretario generale SICET, che è il sindacato degli inquilini della CISL, che è aderente anche all'Organizzazione Internazionale degli Inquilini, IUIT. Spero di aver detto bene, eventualmente Esposito mi correggerà. Buon pomeriggio.
Perfetto, buon pomeriggio anche a voi.
Allora, abbiamo sentito molta carne al fuoco, per la verità, da parte dei nostri ospiti su Strasburgo. Poi caliamo un po' nella realtà della nostra Italia, anche quello che succede negli altri paesi. Evidentemente, direi, presidente Spaziani, visto lei da molti anni è presidente Confedilizia, secondo lei c'è qualcosa in più che ci sta dicendo l'Europa in questi anni in un'emergenza casa che l'Italia purtroppo conosce non da oggi?
Ma in più sta dicendo che c'è un problema europeo e quindi lo sta affrontando. Poi se dirà qualcosa in più come soluzioni lo vedremo nel momento in cui metterà nero su bianco qualche rapporto, e la Presidente Tinelli lo annunciava. Noi stessi abbiamo partecipato a un'audizione al Parlamento europeo per dire la nostra, e devo dire che lì abbiamo detto una cosa innanzitutto, prima di entrare nel merito, che l'Unione Europea, la Commissione Europea e il Parlamento Europeo devono rispettare i trattati. Sembrerà una banalità, però l'abbiamo detto per ribadire il fatto che bisogna, è stato citato credo anche prima, rispettare i principi di sussidiarietà, cioè non si può diciamo far sì che il tema nuovo delle politiche abitative, benvenuto in Europa, poi possa portare ad occuparsi di questioni di cui l'Europa non deve occuparsi. A me ha un po' fatto pensare, mi spiace non sia in collegamento, quando la Presidente Tinelli ha sostenuto che il tema degli affitti brevi sia così trattabile dall'Unione Europea. Non mi risulta, vedremo cosa scriveranno. Più in generale noi diciamo, e l'abbiamo detto lì, che bisogna che diciamo gli stati facciano, e noi ovviamente siamo maggiormente interessati all'Italia, facciano bene le cose che hanno sempre, avrebbero dovuto saper fare. Io cito spesso ultimamente un dato che mi lascia perplesso dir poco, quello delle quasi 100.000 case popolari lasciate abbandonate e non assegnate. È normale che la prima cosa che in tema di politiche abitative deve fare uno Stato, e cioè mettere a disposizione le case di chi ne ha bisogno, è normale che ci siano quasi 100.000 case non messe a disposizione perché lasciate andare, da ristrutturate, senza denari. Quello è il minimo del minimo. Poi è chiaro, si possono fare altre cose, si può allargare la fetta di edilizia e di residenziale pubblica, spero io non con nuove costruzioni ma con riqualificazioni, ma poi permettetemi, i paesi sono diversi. In Italia bisogna sfruttare la proprietà immobiliare diffusa privata,
perché l'Italia in effetti ha un grande patrimonio di proprietà rispetto magari ad altri paesi europei, dove l'affitto è decisamente più utilizzato rispetto a noi che siamo proprietari, fosse per tradizione probabilmente, no?
Siamo proprietari anche locatori, perché c'è anche una tradizione di questo tipo. Quindi si fa spesso giustamente l'esempio della Germania, dove ci sono grandi soggetti che danno in affitto a tantissime persone, quindi ci sono molte persone in affitto, ma non da altri privati, da altri piccoli proprietari, ma da grandi soggetti. Qui ci sono tanti piccoli proprietari che fanno affitto, e allora secondo noi, per avere anche rapidamente delle risposte e delle soluzioni, bisognerebbe fare almeno due cose: maggiori incentivi fiscali ai proprietari e aiuti agli inquilini. Cioè, se noi aiutiamo a far funzionare nel miglior modo possibile quell'ampia fetta di affitto che è garantita insomma nel mercato privato, quindi stimolando di più i proprietari privati, i locatori, con incentivi fiscali, io direi anche con maggiore sicurezza nel rientro in possesso dell'immobile al termine del contratto in caso di morosità, ma nel contempo diamo anche insomma aiutiamo gli inquilini a pagare gli affitti, perché di questo si tratta, a pagare i canoni, rifinanziando bene i fondi morosità incolpevole, il fondo affitti vecchio del 98, insomma li aiutiamo in questo senso. Io credo che, non dico da un giorno all'altro, ma quasi si amplia l'offerta abitativa e la si porta anche a calmierarsi, ad abbassarsi come canoni.
Ecco, sentiamo poi, certo, proprio su questo, lei servono. Giustamente Spaziani Testa ha messo l'accento su un tema che ovviamente è quello che dobbiamo trattare anche con Fabrizio Esposito su questo tema. In Italia in realtà c'è una forte legislazione a tutela degli inquilini, però ci sono anche forti affitti, poi dipende anche dalle zone, dal nord al sud, dalle differenze, ma qui voi invece che cosa chiedete e come vedete questo, diciamo, questo foco che fa l'Europa sulla casa in questo momento?
Intanto direi che queste cose che ha detto Spaziani Testa rientrano anche in buona parte nel nostro programma. Lui ha parlato di recupero immediato degli circa 100.000 alloggi ERPA che sono sfitti, e questa è un'operazione assolutamente necessaria, perché il fabbisogno di alloggi a canone sociale è enorme. E dopodiché bisogna puntare anche sul contratto, sul mercato privato, e quindi lui parlava di proprietà immobiliare diffusa, della necessità di incentivare il ricorso alla locazione privata. Ovviamente noi, ma credo anche lui, abbiamo un occhio di riguardo per quella locazione che discende dagli accordi sindacali, che è una locazione che prevede canoni calmierati e particolari incentivi fiscali, perché questo consentirebbe una maggiore sostenibilità dei canoni da parte degli inquilini e anche quindi minore emergenza abitativa. Poi parlava di rifinanziamento dei fondi per l'affitto per aiutare gli inquilini a sostenere i pagamenti, ovviamente siamo d'accordo. Noi abbiamo un pallino però, che è anche quello di incrementare le detrazioni fiscali per gli inquilini e parificarli in qualche modo a quelli sui mutui prima casa, sugli interessi passivi dei mutui prima casa. Perché oltre che per ragioni di equità pensiamo che sia un modo anche per favorire l'emersione di rapporti di locazione, per oltre che per sostenere ovviamente meglio chi paga gli affitti. Dopodiché rispetto invece alle cose che si dicevano a proposito di Europa, ci sono due gli aspetti su cui voglio, come dire, fare un commento. Il primo è quello appunto sulla possibilità da parte dell'Europa di regolamentare in qualche modo diciamo gli affitti brevi e per estensione il mercato privato. Anch'io temo che ci siano dei problemi, dei difetti di competenza da parte dell'Europa. Questo non toglie che l'iniziativa della Commissione europea è più che lodevole, avevamo bisogno di una scossa da parte dell'Europa, perché in Italia le politiche abitative laticano e laticano da decenni, quindi non è anche questione. È una questione, è un problema, come dire, innescato in forma bipartisan. L'altro aspetto è che ho sentito parlare, poi chiudo, molto di finanziamenti europei in termini quantitativi e poco in termini qualitativi. Forse Pedulla nell'ultima dichiarazione ha toccato più il tema dal punto di vista quantitativo, cioè la questione non è semplicemente spendere i soldi, ma vedere come vengono spesi i soldi, perché se poi i soldi vengono investiti per remunerare troppo il capitale privato che viene investito per cofinanziare il cosiddetto housing sociale, è chiaro che si innesca un meccanismo per cui da un lato vengono sottratte quelle poche risorse che ci sono magari per l'edilizia residenziale pubblica, cioè quella destinata ai ceti a basso reddito che abbisognano assolutamente di un rifinanziamento pubblico massiccio, a cominciare per il recupero degli alloggi sfitti, e dall'altro si tralascia la grande opportunità che sottolineava Spaziani Testa, e cioè quella di orientare meglio il mercato verso una locazione a canone sostenibile, che peraltro è già prevista dalla normativa, i famosi contratti a canone concordato, che funzionano in base agli accordi sindacali che vengono siglati a livello nazionale e poi a cascata a livello locale.
E allora avete affrontato già molti temi, veramente tantissimi argomenti. Io vorrei chiamare in causa adesso un altro ospite che è Roberto Ciambetti, che è presidente del Consiglio regionale del Veneto. Siamo partiti da Strasburgo, dalla commissione speciale del Parlamento europeo. Abbiamo parlato ovviamente con e ci continuano ad ascoltare, quindi torneremo poi con loro, con la Confedilizia e i segretari il sindacato degli inquilini. Adesso dobbiamo andare un po' sulla parte, diciamo, quella che poi si occupa a mettere le mani in pasta, cioè arriviamo a livello locale. Allora Ciambetti, buon pomeriggio, ben trovato.
Grazie infinite per l'invito e un buon pomeriggio anche a tutti i radioascoltatori.
Allora, lei è relatore presso il Comitato Europeo è stato relatore presso il Comitato Europeo delle Regioni di un parere sugli affitti brevi. Ora, affitti brevi sappiamo bene che cosa vuol dire, soprattutto legato al famoso over turismo e soprattutto legato a una regione come la sua, in particolare la sua Venezia. Allora, cosa volevate mettere in evidenza con questo parere e cosa si può fare per gli affitti brevi? Diceva all'inizio l'onorevole Tinagli, ci potrebbe essere in qualche modo una serie di criteri comuni che potrebbero uscire a livello europeo, quali non si sa ancora. Ecco, lei ce ne dà qualcuno?
Sì, allora sicuramente è un fenomeno che è esploso in maniera importante, specialmente dopo il Covid, quindi anche con una ricerca di turismo che probabilmente è anche cambiata nel corso degli anni, ma si è proprio clamorosamente messa in evidenza post Covid. Tra l'altro il capitalismo delle piattaforme mette in moto dinamiche e situazioni che vanno a sollecitare il mercato in maniera importante. Noi quando facemmo quel parere volevamo evidenziare la situazione che si stava verificando specialmente in alcune città d'Europa, per esempio uno degli interlocutori che avevamo ascoltato era Eurocities, dove in particolare le città di Praga, Barcellona, Parigi, Vienna, la stessa Firenze con l'allora sindaco Nardella spiegavano la situazione. Io però mi permetto di citare un recente rapporto di Banca Italia che ha fatto un focus sugli affitti brevi nella regione Veneto, mettendo in evidenza queste che possono essere delle opportunità se bene gestite, specialmente nelle aree interne, nelle aree diciamo a bassa vocazione attualmente turistica, e dovrebbero invece trovare una regolamentazione un po' più puntuale e precisa in centri storici, con particolare attenzione appunto ad alcune realtà che per noi possono essere Venezia o anche lo stesso centro storico di Verona. Però appunto è una cosa che anche Banca Italia consigliava di regolamentare più che ostacolare, perché ostacolare l'utilizzo di una proprietà privata non rientra probabilmente in canoni o anche in prerogative costituzionali che i proprietari hanno. Quindi sicuramente una cosa che è emersa con particolare forza negli ultimi anni, che comunque non può essere imbrigliata in maniera diciamo troppo spinta, magari appunto con norme che hanno anche problemi di carattere tecnico legislativo. Gli ultimi ricorsi vinti da associazioni che rappresentano i proprietari di case lo dimostrano, ma non solo in Italia ma anche a Barcellona o a Parigi o in altri paesi appunto europei. Quindi è una cosa di cui si deve tener conto, ma si deve anche in qualche maniera, ripeto, gestire e non contrastare con provvedimenti magari troppo vincolistici.
Ciambetti, però, fermo restando che ovviamente della proprietà privata ognuno fa quel che crede, però per quanto riguarda particolarmente Venezia, questi affitti brevi hanno anche, non soltanto ovviamente gli affitti brevi, però anche una situazione veramente assai complessa. Lei lo sa, ce lo dirà lei adesso, che c'è uno spopolamento del centro, sono rimaste 40.000 persone. Allora insomma, che cosa si può fare un po' di più, perché effettivamente poi è tutto bello, ma una regolamentazione più stretta ci vorrà.
Sì, specialmente in realtà che magari fanno parte di complessi condominiali, specialmente in realtà che vedono
diciamo, situazioni con abitanti che sono lì da anni. Devo dire che appunto Venezia, centro storico, avrebbe bisogno di un'attenzione in particolare per quanto riguarda strutture che vorrebbero fare di questi immobili un business in maniera spinta. Ci sono in molti altri casi situazioni che possono essere viste come, diciamo, un'implementazione del reddito che magari abitanti in centro storico di Venezia che seguono personalmente il proprio appartamento lo hanno sistemato perché ricevuto da zii, nonni o quant'altro e lo mettono in affitto. È una cosa che andrebbe specialmente in centri storici delicati come quello di Venezia resa diciamo più puntuale e precisa come regolamentazione. Diremmo che lo spopolamento del centro storico di Venezia ha molteplici diciamo fattori che non nascono da 5-6 anni ma partono. L'importante è tenere in centro storico di Venezia, ad esempio, ne siamo un esempio noi come regione, come consiglio regionale, che manteniamo la sede in centro storico per tenere viva la città, cioè un lavoro e una modalità anche di presenza di lavoratori extra turismo che invece devono mantenere viva la città almeno nei giorni lavorativi e magari un po' meno nel weekend quando Venezia è ancora più presa di mira dai turisti giornalieri.
Io ringrazio Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, per essere stato qui con noi a GR Parlamento e le auguro una buona giornata.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie. Allora, presidente Spaziani Testa, parlava anche Ciambetti di ristrutturazioni di anche in posti delicati come può essere Venezia. Lei diceva all'inizio che questi affitti brevi saranno difficilmente se possibile difficilmente regolarli a livello europeo. In che senso?
Ma io lì mi riferivo alle competenze europee e sono convinto di questo. Poi entrando nel merito, noi come Confedilizia insomma abbiamo sempre rappresentato una posizione diciamo netta su questo tema dicendo non evviva gli affitti brevi e abbasso quelli lunghi, semplifico per banalizzare ma per attirare l'attenzione, ma abbiamo detto sempre diciamo rispettiamo le scelte dei proprietari e se riteniamo che in qualche luogo vi sia una necessità o comunque che la politica ritenga vi sia la necessità di riequilibrare l'offerta spostandola sull'affitto di lunga durata, noi diciamo questo obiettivo lo si raggiunge non già tentando, e ripeto tentando, di limitare o vincolare, anche se si usa il verbo regolamentare, gli affitti brevi, bensì incentivando maggiormente e dando sicurezza agli affitti lunghi. Io, insomma, noi siamo convinti che le persone rispondano agli incentivi più che insomma ai divieti e ai vincoli. Certo. E quindi quelle proposte a cui facevo riferimento prima possono portare anche effetti sugli affitti brevi. Ecco. E colgo l'occasione, non l'ho specificato prima e prendo uno spunto se posso del segretario Esposito, sì, io mi riferivo in particolare agli contratti a canone concordato perché se vogliamo dare risposte a un'esigenza di canoni più bassi rispetto a quelle di mercato, pur non certamente a livello dell'edilizia economica e popolare, dobbiamo dare particolari vantaggi a quella fetta di locazioni e di affitti, quella a canone concordato, quindi con i canoni che hanno un massimo fissato dalle associazioni dei proprietari degli inquilini. Questo credo che sia la strada e noi per esempio abbiamo proposto di intervenire sull'IMU arrivando ad azzerarla se si avesse coraggio e qualche soldo da spendere che non sono veramente somme enormi ed estendendo a tutta Italia la cedolare secca particolare che c'è per quei contratti, quella del 10%, che avrebbero minore pressione sulla abitativa, su i grandi centri e possibilità di dare maggiore offerta in quelli più piccoli.
Ecco, Fabrizio Esposito, voi come sindacato degli inquilini vi sentite minacciati da questi affitti brevi? Quanto lo siete? E in qualche modo avete una posizione? State dialogando a distanza anche con il presidente Spaziani Testa? Mi pare che vi siete risposti per quanto riguarda il canone concordato, ma insomma ritorniamo sugli affitti brevi.
Dunque, sugli affitti brevi, quello che aggiungerei, e forse in questo caso non saremo completamente d'accordo io e Spaziani Testa, o meglio Sicet e Confedilizia, è che toglierei, secondo me sicuramente da togliere, circa di poco tempo, la premialità fiscale che è prevista per la cedolare secca sugli affitti brevi, che attualmente è prevista ancora al 21%, sale al 26% solo nel caso in cui si locano più immobili con affitto breve, quindi a uso turistico. E secondo noi la leva fiscale è fondamentale a partire da questo, ma anche per supportare più in generale, ci sono anche altre misure. Parlavo prima delle detrazioni fiscali, ci sono altre cedolari secche sia per i contratti di libero mercato uso abitativo sia per i contratti concordati. Forse lì va fatta un'operazione dove si va a rivedere anche la cedolare secca sui contratti ad uso abitativo di libero mercato, proprio perché possiamo così incentivare il ricorso alla locazione a canone concordato. E dopodiché le nostre proposte guardano con molta attenzione la necessità di regolamentare il mercato della locazione proprio per sostenere il più possibile la locazione a canone concordato, non entro troppo nei tecnicismi, ma tra le altre cose sosteniamo che va anche creato un osservatorio sulla contrattazione per favorire il buon andamento della contrattazione e fare in modo che questi accordi possano poi funzionare, perché a volte prevedono dei limiti di canone troppo bassi per cui non sono appetibili, altre volte più spesso devo dire prevedono dei canoni che sono troppo vicini al mercato, ma questo è un lavoro che poi faremo fra associazioni. E chiudo dicendo che però conforta il fatto che le parti sociali, pur sedendo su banchi contrapposti, già trovano dei punti di accordo, anche magari qua si discute di finanziamenti.
Senza contare che sicuramente anche su questi argomenti che avete trattato, gli affitti, le tasse eccetera, sono facilmente eluse da una parte della popolazione, e che è molto complicato anche lì, ma non aprirei anche questo fronte e darei il benvenuto a Fabio Bottero, che è assessore dell'edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano, sempre in questa sorta di ping pong fra Unione Europea e quello che poi si fa a livello territoriale per la casa. Buon pomeriggio, assessore. Non ci sente forse l'assessore Bottero? È collegato con noi?
Io vi sento.
Eccoci,
molto bene.
Eccoci, adesso ci
buon
la sentiamo.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio. Grazie,
allora, io direi che al contrario del centro storico di Venezia, quello di Milano non si spopola, però i prezzi degli affitti sono sempre alle stelle. Allora, che cosa sta facendo proprio sull'edilizia residenziale, in particolare il Comune di Milano? E pensate che in qualche modo le indicazioni che vengono anche da Bruxelles vi possano supportare?
Ma sicuramente auspichiamo che dal livello europeo e poi a cascata nazionale e regionale arrivino indicazioni chiare con politiche altrettanto operative per garantire a tutti i comuni, Milano compreso, di poter lavorare nel miglior modo possibile il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Per noi è un componente importante, siamo nati da anni. Abbiamo un progetto che definiamo sfitti zero, ossia 2500 appartamenti da riattare con risorse nostre da qui a fine del mandato. Naturalmente è uno sforzo importante, ma ci crediamo, e nello stesso tempo però dobbiamo sempre anche lavorare, perché questi sono lavori interni agli appartamenti, quelli di cui ho appena parlato, ma naturalmente bisogna lavorare sempre anche alla manutenzione degli stabili, quindi manutenzione ordinaria e straordinaria che riguardano naturalmente gli involucri e le coperture, con un'attenzione all'efficientamento energetico che è fondamentale per il lungo periodo garantire minori costi. Naturalmente su questo ci muoviamo con le risorse nostre e cerchiamo di cogliere tutte le opportunità che possono arrivare. È evidente, come i fondi europei o altri fondi anche regionali, però è evidente che avremmo bisogno di politiche stabili con fondi garantiti, ovviamente mi rivolgo a tutti i comuni, penso a tutti i comuni, per poter impostare lavori anche.
In particolare è molto complicato anche questo aspetto dell'edilizia popolare che è stato citato più volte durante questo speciale da più parti dei nostri ospiti. Per quanto vi riguarda anche lì, che cosa potete fare voi come comuni, le competenze anche lì come funzionano, perché sono sempre molto è vero?
Come detto, le amministrazioni locali non si devono fermare mai, ho un lamento operativo, mi viene da dire, quindi nel momento in cui anche chiediamo a che livelli superiori di finalmente affrontare a tutto tondo questo frammento del che riguarda le nostre comunità, noi continuiamo a lavorare e non ci abbattiamo, cerchiamo di recuperare risorse. L'ultima la variazione di bilancio di fine luglio, come avviene un po' per tutti i comuni, in quel periodo noi abbiamo inserito ulteriori 22 milioni di euro per riattare a massimo, tendiamo a 1000 appartamenti. Su questo mi permetto anche di segnalare che naturalmente poi c'è bisogno che a fronte anche di questa emissione di risorse importanti sul mercato arrivino le risposte.
E questo anche per l'edilizia, per gli studenti, ci ricordiamo che adesso proprio il tempo del rientro all'università degli studenti fuori sede cercano la famosa stanza, insomma comunque un posto dove stare. Queste stanze spesso sono case comunque e sono costi effettivamente molto elevati. Anche su questo questi studentati state investendo?
Sì, il Comune di Milano da tempo è impegnato. Allora, va premesso che la competenza è più regionale e nazionale. Nello stesso tempo il Comune, utilizzando le leve dell'urbanistica, quindi promuovendo operazioni che costruiscano studentati e poi li mettono in gestione, chiaramente lavora sul convenzionamento per arrivare, anche coinvolgendo l'università, a delle tariffe sostenibili. Questo è un percorso importante, naturalmente ci vuole l'attuazione di tutti i soggetti competenti, a partire dalla città. Abbiamo un tavolo con i rettori di tutte le università milanesi per appunto affrontare questo problema che rappresenta anche un'opportunità, naturalmente insieme. E poi ci sono magari anche degli interventi che promuoviamo noi, però sono anche, se mi consente, residuali, però importanti. Per esempio adesso abbiamo attivato una procedura già da tempo, si sta però arrivando a compimento, per 200 posti in uno studentato in un immobile a Ponte Lambro, progettato a suo tempo dall'architetto Renzo Piano, che vogliamo riqualificare in project financing, quindi con un operatore anche privato, ma stabilendo delle tariffe sostenibili e quindi anche noi dando una parte. Un'altra cascina storica, che piccola, però anche lì 30 posti letto oltre a emergenza abitativa, quindi cerchiamo di fare anche il nostro e poi da promotore verso tutti i soggetti possono lavorare in questa direzione importante.
Allora, grazie a Fabio Bottero, che è assessore all'edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano, per essere stato qui con noi su GR Parlamento e averci anche dato lo spaccato di quanto accade a Milano. Forse non abbiamo accennato per niente, ma insomma agli affitti brevi lì da voi la situazione.
Il tema degli affitti naturalmente è importante. Noi anche qua ci impegniamo e faccio proprio due esempi brevissimi. Fondo Salvo Affitto, che partirà fra qualche giorno, è un progetto sperimentale innovativo su cui confidiamo molto, proprio come si diceva prima, per fare in modo che sia sostenuto e promosso il canone concordato convenzionato, e quindi andiamo a sostenere sia gli inquilini che le proprietà, per fare in modo che, anche per promuovere le procedure prevenire le procedure di sfratto. E poi abbiamo, l'estate appena terminata, abbiamo promosso un bando di fondi a sostegno dei giovani lavoratori, per sostenere appunto gli affitti, 1,2 milioni di euro che in due settimane sono andati esauriti per la forte richiesta, e quindi questo fa capire che c'è molto da fare e quindi c'è bisogno di una politica superiore che poi ci consenta a noi tutti i comuni di fare la nostra parte come doveroso.
Grazie allora all'assessore Fabio Bottero del Comune di Milano, buon pomeriggio, buon lavoro, come ha detto lei c'è tanto da fare sulla casa.
Grazie a voi.
Grazie, noi torniamo in compagnia dei nostri ospiti che ci stanno seguendo sin dall'inizio, e sono il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, e Fabrizio Esposito, segretario generale SICET, che è il sindacato degli inquilini della CISL. Allora, innanzitutto Spaziani Testa, io ho iniziato questo speciale riprendendo le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al meeting di Rimini, che annuncia un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie. Ecco, voi qui diciamo avete delle idee, potete intervenire, state intervenendo.
Ma noi abbiamo commentato sia pubblicamente sia nei confronti insomma della Presidente e degli altri esponenti del governo, dicendo una cosa molto semplice: in attesa di capire i dettagli di questo piano, ma insomma qualcosa si può evincere un po' dalla legge di bilancio, perché la legge di bilancio stanzia delle risorse per l'edilizia residenziale pubblica e per efficientare il patrimonio, quello di cui parlavamo prima, delle case popolari. Quindi probabilmente ci si vuole concentrare da quel punto di vista sulle giovani coppie, poi se ci sia altro lo vedremo, ma quello che noi diciamo è bene si facciano questi interventi per la specifica categoria delle giovani coppie, in particolare se si ritiene per l'acquisto, ma non è detto che si tratti di acquisto, ma insieme facciamo altro, perché e torno alle proposte iniziali, perché io credo che sia emerso tutto il dibattito, non voglio trarre le conclusioni.
No, lo faccia, perché stiamo quasi andando verso la chiusura, quindi è giusto che lei lo
ma
faccia.
Ma non ne ho le competenze,
sicuramente,
ma quello che è emerso credo che serva fare più cose, nel senso che non c'è la bacchetta magica, neanche quello che proponiamo noi ovviamente è bacchetta magica, però se si fa tutto insieme, per dire, le misure per la proprietà immobiliare diffusa, come la definiamo noi, comunque per l'affitto privato, sia per gli inquilini che per i proprietari, la maggiore sicurezza per i proprietari, e nel frattempo si mettono in piedi delle operazioni che però sono più lunghe, quelle di edilizia sociale, riqualificazione, addirittura nuova costruzione, e se si danno gli aiuti agli inquilini, insomma se si fanno tutte queste cose, non una sola, probabilmente il tema lo si riesce ad affrontare con efficacia, altrimenti la soluzione non c'è. Quindi quello che noi diciamo alla Presidente Meloni: bene, ascolteremo e leggeremo questo piano casa specifico, ma facciamo anche altro. Ecco.
Allora, un'altra domanda e poi andiamo verso la chiusura a Fabrizio Esposito. Leggo da un report dell'Unione Europea, proprio in vista del discorso di Ursula von der Leyen di domani, che tra il 2014 e il 2023 gli affitti nelle principali città europee sono aumentati fino al 48% per gli appartamenti di una sola camera da letto, e addirittura il 17% della nostra popolazione vive in case sovraffollate. Ecco, cosa vi arriva come sindacato degli inquilini della CISL di questi dati? Lei fa parte anche di questa organizzazione internazionale degli inquilini, c'è allarme, c'è preoccupazione, voi cosa chiedete? Così andiamo a chiusura.
Sì, è chiaro che c'è allarme, però come si diceva anche all'inizio del dibattito, le situazioni sono molto molto diversificate, quindi bisogna andarci un po' con i piedi di piombo. Per esempio, se guardiamo la situazione, soltanto la situazione italiana, c'è una dicotomia molto molto forte fra grandi centri urbani, cominciare dalle città metropolitane, e le zone interne che vanno popolandosi, che sono piene di immobili che restano a disposizione inutilizzati. Quindi questo è un primo aspetto di cui tenere conto anche per sostenere il rilancio delle zone interne. Dopodiché è chiaro che nelle grandi città come Milano, ma anche Roma, tutte le grandi città, ma soprattutto Milano, i valori immobiliari hanno raggiunto dei livelli talmente elevati che rendono praticamente non solo gli affitti ma anche le rate di mutuo per l'acquisto della prima casa insostenibili. Addirittura abbiamo raggiunto il paradosso per cui in alcuni grandi centri l'anno scorso o due anni fa la rata di mutuo era meno gravosa del costo di un affitto, e ciò nonostante il mercato dei mutui dell'acquisto della prima casa non brillava. Questo evidentemente perché c'è un problema di anzitutto di redditi che sono non hanno la capacità di sostenere certi valori immobiliari, i costi della casa troppo elevati. E poi più in generale c'è un problema proprio dei valori immobiliari che vanno, come dire, queste fibrillazioni in qualche modo vanno contenute, bisogna creare una situazione di maggiore equilibrio, creando un'offerta di tipo diverso che ovviamente per una parte non può che essere l'edilizia residenziale pubblica tradizionale, cioè quella molto diversa dei piani casa per alloggi a canone calmierato, dell'housing sociale di cui pure si parla, perché lì si tratta di andare a contrastare anche un altro fenomeno di questi anni che è molto molto pesante, che è quello dell'impoverimento sempre più diffuso. Basti pensare che il 46% delle famiglie in povertà assoluta vive in affitto, mentre gli inquilini mediamente rispetto al totale dei residenti sono il 16-17% della popolazione. Questo dovrebbe dire qualcosa. Quindi prima l'edilizia residenziale pubblica, poi veicolando le risorse pubbliche in quella direzione. Dall'altro lato non si può che fare come dire, ricorso a quella proprietà immobiliare diffusa e responsabile, incentivandola il più possibile per rendere i canoni maggiormente sostenibili e ristabilire quindi anche un corretto differenziale tra le rate di mutuo e il costo degli affitti.
Io direi che ci possiamo fermare qui, perché effettivamente veramente sono tantissimi i temi che avete affrontato, che abbiamo affrontato. Grazie a voi, grazie al presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, che saluto, grazie, buon pomeriggio.
Grazie
molto. E poi al nostro ospite che ha appena terminato di parlare, Fabrizio Esposito, anche lei buon pomeriggio. Noi adesso prendiamo qualche